SBS Italian.
Il 20 febbraio si è festeggiato presso la residenza dell'ambasciatore d'Australia il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Australia ed Italia. E a tenere un discorso come rappresentante italiano c'era il senatore Francesco Giacobbe. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, bentrovati e con piacere che ritorno sempre all'SBS. È stata una cerimonia simpatica perché in effetti si è organizzata attorno ad un convegno, una specie di seminario nella quale c'è stato uno scambio anche di interventi istituzionali, incluso il viceministro degli esteri italiano e il rappresentante in Parlamento, c'ero io e sia io che Nicola Carè, e il vicepresidente della Camera dei Deputati sono stato, quindi c'erano le figure istituzionali, il governo, l'ambasciatore australiano, i rappresentanti in Parlamento. Ma poi la parte interessante è stata che ne è seguito una serie di relazioni con anche un breve dibattito da parte di aziende italiane che operano in Australia e da parte di aziende australiane che operano in Italia, e poi degli interventi su delle questioni specifiche, per cui le relazioni sociali e comunitarie, così come le relazioni culturali, la lingua. Eravamo la professoressa Viem dell'Università di Udine, ha fatto una bellissima relazione sugli studi di letteratura australiana in Italia, e infine anche sulla cooperazione scientifica. Quindi è stata, diciamo, una mezza giornata molto intensa, piena di informazioni, ma molto più importante anche piena di indicazioni su dove si stanno dirigendo le relazioni fra l'Italia e l'Australia.
Ecco, vediamo proprio queste indicazioni. Innanzitutto, come sono i rapporti? Come potrebbero giudicarsi? Sono buoni, ottimi, così così?
Secondo me sono ottimi. È stato il giudizio che è stato espresso da parte di tutti, perché sia l'Australia che l'Italia condividono dei valori fondamentali, che sono quelli della libertà, della democrazia, ma anche del rispetto dell'individualità. Quindi da questo punto di vista io penso che non ci siano assolutamente problemi, i rapporti sono ottimi, sono rapporti in crescita dal punto di vista dell'interscambio sociale. Basta pensare che quasi il 5% della popolazione australiana è di origine italiana e gli italiani sono ben accetti in Australia, e così come anche l'interesse nei confronti dell'Australia in generale nella società italiana è molto alto, con un alto senso di rispetto anche da parte delle persone. L'interscambio economico è in aumento, è in crescita continua, l'interscambio turistico è in grande crescita pure, si stima oltre 1 milione di australiani ogni anno visitano l'Italia, non sono altrettanti gli italiani che vengono in Australia, ma d'altronde costi e distanza penso che siano un impedimento da questo punto di vista. E poi si è parlato molto anche dell'interscambio culturale, dove abbiamo due cose distinte: da un lato il fatto che la cooperazione scientifica è ad altissimo livello, basta pensare il progetto del telescopio, del nuovo telescopio in cui fa parte anche l'Italia, che è il più grande telescopio al mondo.
Questo è Western Australia.
Sì, in Australia. E dall'altro lato l'interesse per la lingua italiana è molto alto, però un interesse nelle scuole primarie, e in Italia sta avvenendo meno un po' l'interesse verso gli studi di letteratura australiana. Qualche anno fa c'erano diverse università dove si insegnava, appunto c'era una cattedra di letteratura australiana, oggi stanno diventando un po' di meno, quindi ci siamo anche dati degli impegni così a breve e medio termine.
In questo quadro di rapporti quasi idilliaci tra Italia e Australia, come si spiega allora la faccenda di Fincantieri? Ricordiamo, a fine del giugno del 2018 l'allora primo ministro Malcolm Turnbull aggiudicò questa importantissima commessa, più di 30 miliardi di dollari australiani, all'Inghilterra per la costruzione di navi militari a Bay Systems, una compagnia britannica che garantiva un design più moderno ma un'opzione inferiore a quella italiana, in quanto non era stata neanche completata un'unità, mentre invece le navi italiane erano lì pronte per essere utilizzate. Allora, come si spiega politicamente uno sgarro, tra virgolette, del genere?
Ma intanto io non lo definisco uno sgarro, perché c'è stata una gara d'appalto che è stata lunga, è stata dibattuta, è stata condotta da parte di tutti i partecipanti. A partecipare erano 3 aziende, tra cui la Fincantieri, perché sono state incluse nella shortlist dalla quale alla fine hanno aggiudicato l'appalto. Per ciò che mi riguarda, io penso che l'Australia abbia fatto un errore, non in termini di sgarri o altre cose, assolutamente no, abbia fatto un errore perché le capacità della Fincantieri sono enormi da questo punto di vista, quindi l'Australia avrebbe avuto molto più da guadagnare, secondo me, dai rapporti con la Fincantieri che non dalle altre aziende. Però in fondo le scelte le fanno i committenti, e quindi in questo caso è stata una scelta da parte del committente australiano.
Però chiaramente,
non ho ancora finito, fammi finire. Io dico, ci sono sempre due lati dell'equazione in tutto, okay? In tutte le cose che facciamo ci sono due lati dell'equazione. Dal lato c'è la disponibilità di esaminare con attenzione il progetto migliore, dall'altro c'è anche una proposta che va fatta e che dal punto di vista tecnico la proposta della Fincantieri non era seconda a nessuno. Nell'aggiudicare questo tipo di appalti si tiene anche in considerazione di altri fattori. Un fattore molto importante sono quelle delle relazioni economiche e politiche fra i due paesi, e va detto che da questo punto di vista, a quel livello, le relazioni con il Regno Unito sono vecchie di 200 anni, le relazioni con altri paesi tipo la Francia, che hanno già fatto degli appalti simili con i sommergibili eccetera, oramai sono vecchi da decenni. Per l'Italia si trattava di un ingresso perché non c'erano state relazioni nel passato in quel tipo di settore. L'altro aspetto che secondo me gli italiani devono tenere in considerazione, quindi non è qui solamente una questione di Fincantieri ma in generale delle grandi aziende italiane, è che bisogna anche abbracciare una cultura dell'ingresso all'interno di certi settori strategici dell'economia dei paesi in cui andiamo. E da questo punto di vista un'esperienza che ci è stata portata e che secondo me dovremmo utilizzare da modello per appunto poterci preparare per futuri grandi possibilità di appalti o di grandi lavori è quella dell'Enel Green Power, che come sappiamo ha installato già una centrale di energia rinnovabile, di energia solare a Porto Augusta, e sta lavorando su un altro progetto, e si tratta di diversi miliardi di euro di investimento in Australia. Ma il progetto Green Power è andato al di là della parte tecnica. L'Enel si è immedesimata nella tradizione storica, culturale, ambientale del posto dove si è fatto l'impianto di generazione di energia ed ha abbracciato la cultura aborigena, perché il terreno è di proprietà di due tribù aborigeni, al punto da favorirne non solo l'integrazione dal punto di vista economico con l'impiego di persone locali, la creazione di scuole di formazione che ogni anno danno la possibilità ai giovani in quella zona di poter specializzarsi in energia rinnovabile, ma anche dal punto di vista culturale, che ha combinato con tutta una serie di iniziative, fra cui la pubblicazione di un bellissimo libro sulla cultura degli aborigeni, nella cultura aborigena della zona in cui siamo. Ecco, quello che voglio dire è che purtroppo non è semplice, non è una cosa semplice dire beh, noi siamo più bravi e quindi ci dovete dare il lavoro. Sì, dal punto di vista della qualità, dell'innovazione, della capacità degli italiani di riuscire a lavorare meglio di tanti altri paesi, tante altre nazionalità, non ci sono dubbi, però bisogna anche avere questa capacità di potersi immedesimare bene nell'ambiente in cui si vuole lavorare ed investirci per creare delle relazioni. Quindi con la Fincantieri non è finita, posso dire, e questo lo dico forse con un minimo di speranza, perché se non siamo riusciti ad entrare in questo appalto direttamente, chissà che non ci sia ancora la possibilità di poter sviluppare dei rapporti all'interno di quell'appalto stesso, ma anche su altre cose che potrebbero verificarsi in Australia.
È un dato di fatto però che comunque in Italia questo rifiuto non è stato accolto molto bene. E in questo contesto, lunedì, l'ambasciatore italiano Stefano Gatti, a nemmeno un anno dal suo insediamento a Canberra, è ritornato in Italia. E questa è una conseguenza della debacle di Fincantieri? Che cosa sapete voi dal mondo politico?
Ma l'ambasciatore Gatti non era in Australia quando si è svolto l'appalto della Fincantieri, per cui non riesco a vedere il collegamento con quella gara d'appalto. Da quello che sappiamo, l'ambasciatore è ritornato in Italia per motivi personali che spero possano essere risolte e gli permettono di andare avanti, anche perché è una persona in gamba che ha fatto tanto per l'Italia e continuerà a fare tanto per l'Italia. Non penso che ci sia nessun problema nei rapporti fra i due paesi. infatti sarà nominato un nuovo ambasciatore che prenderà le funzioni di ambasciatore continuando su quella strada che accennavo all'inizio, che è quella della cooperazione e della collaborazione tra i due paesi.
In tutto questo, come vedi nel futuro i rapporti tra Italia e Australia?
Io li vedo bene, nel senso che l'Australia, così come ho sottolineato in diverse occasioni, è il cancello, è la porta per entrare nel mercato del sud-est asiatico, con cui l'Australia ha dei rapporti molto avanzati, e quindi le aziende italiane fanno bene a guardare l'Australia come la possibilità di espandersi anche in altri paesi dell'area del Pacifico. L'Australia ha bisogno della capacità e della tecnologia e della capacità e della qualità dei sistemi di produzione italiani, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, laddove in Italia produciamo non solo macchinari ma anche processi di lavoro che non sono secondi a nessuno nel mondo e che penso non possono essere di grande vantaggio sia per l'Australia così come per le aziende italiane nei processi di internazionalizzazione. L'Australia dal canto suo deve fare anche delle scelte, perché uno dei temi di cui pochi parlano in Australia sono gli effetti del Brexit, e finora l'Australia tradizionalmente si è appoggiata al Regno Unito come paese in Europa che rappresentava più di altri i suoi interessi nel resto dell'Europa. E beh, con la Brexit questo non accadrà più, non solo, ma se teniamo in considerazione che il 48% delle esportazioni australiane verso l'Europa passano dal Regno Unito, quindi se per sventura alla fine del prossimo mese il Regno Unito dovrebbe uscire dall'Europa senza un accordo, i beni e servizi australiani che passano dal Regno Unito si troverebbero a dover affrontare due frontiere, una quella dell'ingresso nel Regno Unito e due quella dal Regno Unito verso il resto dell'Europa. In ogni caso, anche se ci sarà un accordo, è necessario che l'Australia distingua tra i rapporti con il Regno Unito e il resto dell'Europa. Io penso che l'Italia sia ben posizionata da questo punto di vista, appunto per i legami storici, i legami della presenza degli italiani in Australia, sia ben posizionata per diventare un paese privilegiato per l'Australia, appunto per rappresentare gli interessi australiani nell'Europa. Quindi da questo punto di vista io vedo che ci sono dei vantaggi dall'uno e dall'altro lato. Infine va detto che ho accennato all'esperienza positiva dell'Enel Green Power in Australia, però sta succedendo altrettanto anche in Italia. Lendlease sta facendo un grosso appalto per la trasformazione dei locali dell'Expo di Milano in locali commerciali, residenziali e comunitarie, e devo dire che ha portato un modello di gestione di questo processo innovativo, ben accetto alla comunità italiana della zona. E in particolare uno dei fiori all'occhiello è quello di avere coinvolto gli ex prigionieri, gli ex carcerati nei lavori che stanno svolgendo. E sai qual è la cosa bella? Che nel mondo questo tipo di esperienza porta in genere a circa il 25-30% di rioffesa da parte degli ex carcerati, cioè c'è da un 25-30% di persone che ritornano a delle attività non legali. Ebbene, nell'esperienza dell'Endlis a Milano questa percentuale è del 4,5%, quindi significa che questa carica umana nelle relazioni tra i due paesi comincia anche a produrre dei risultati positivi.
Insomma, un risultato positivo e una nota di speranza. Grazie Francesco Giacobbe per essere stato con noi su Radio SBS.
Senza dubbio, ovviamente la nota di speranza è accompagnata a tanti problemi, bisogna rivedere le politiche di immigrazione, bisogna rivedere il riconoscimento dei titoli di studio, c'è tanto materiale su cui lavorare, ma ci siamo lasciati appunto il 20 con l'impegno da parte dell'ambasciata australiana e dei partecipanti al convegno che dobbiamo ritornare periodicamente per cercare di contribuire alla soluzione dei problemi e a migliorare i rapporti sempre di più.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.